3.
Dicono di noi improvvisatori, mafiosi scalmanati, santi e navigatori. È vero, sempre Guelfi e Ghibellini.
Italiani si rimane. Katia Caravello intervista Beppe Severgnini.
Fortunatamente, italiani. Dicono di noi rivoluzionari.
Buongiorno a tutti, siamo qua con Beppe Severgnini che ci ha fatto l'onore di venirci a trovare qui nella sede della Presidenza Nazionale dell'Unione per parlare, fare una chiacchierata insieme sul suo ultimo libro. Buongiorno.
Buongiorno, e non solo sull'ultimo libro, se vi interessano anche altre cose che faccio, io sono onorato di essere qua con voi in questa calda giornata di giugno.
Sì, perché noi sappiamo che ha una bellissima e lunghissima carriera, a partire dalla carta stampata, ma radio, televisione, teatro, quindi ha veramente un ricchissimo, avremo tantissimi contenuti.
L'importante è avere qualcosa da dire, poi se uno ha qualcosa da dire, poi i modi o i luoghi di dirlo, essere qui con voi oggi, o a 8:30, o il Corriere della Sera, o il New York Times, o il teatro, o la radio, non cambia niente. L'importante è aver qualcosa da dire.
Assolutamente sì, sono perfettamente d'accordo con lei. Allora, come le dicevo...
Non è detto che io ce l'abbia qualcosa da dire, se lo vedremo.
Ma secondo me sì, sono abbastanza convinta, anche perché la seguo sempre su a 8:30, tra le altre cose, per cui sono sicura che ha tante cose da dire. Come le dicevo, no? Ci concentriamo soprattutto su questo ultimo libro che lei ha scritto, Italiani si rimane, edito da Solferini Libri, e è una sorta di biografia professionale per aneddoti. Dalla quarta di copertina si dice che è un viaggio ironico, sentimentale e distruttivo.
Allora, prima di tutto dobbiamo dire che è distruttivo, è una convinzione,
no.
Perché insomma è distruttivo.
No, assolutamente.
No, è istruttivo, io spero di sì. Allora, tra l'altro segnalo che Italiani si rimane, come anche il libro che l'ha preceduto 20 anni fa, che si chiamava Italiani si diventa, ed era invece una autobiografia, diciamo, collettiva nazionale dell'Italia che degli anni 60 e 70, io ero un bambino e un ragazzo in quegli anni. Allora, Italiani si diventa e oggi Italiani si rimane sono disponibili tutti e due in audiolibro sulla piattaforma Audible, insieme ad altri miei titoli, ma questi due ci sono. Italiani si rimane è stato messo da poco, io sono molto contento, mi piace molto registrare gli audiolibri, credo, non lo dico perché sono qui, che la voce delle persone sia importante ed è giusto che gli autori leggano i loro libri, sostanzialmente. Certo che Manzoni e Chekhov non lo possono fare, io che non sono né Manzoni né Chekhov ho un vantaggio rispetto a loro, che per adesso sono viventi, quindi lo posso provare a leggere.
Beh, sicuramente un libro letto dall'autore, direttamente dall'autore, lascia qualcosa in più, nel senso che con la voce si trasmette ancora qualcosa in più rispetto alle sole, tra virgolette, sole parole del testo.
È vero, e poi posso dire una cosa, aggiungere una cosa, anche le imperfezioni, io so che un attore professionista che fa il lettore professionista probabilmente legge meglio di me, però quella è la mia vita, quello è il mio libro, quello l'ho scritto io, e quindi un po' di allenamento e un po' di esperienza, io sono convinto che il prodotto sia efficace, e arrivo a dire anche le imperfezioni. Io sono nato a Crema, non ho l'accento, non sono l'accento di un annunciatore televisivo, non ho l'accento di Matteo Renzi che parla nell'italiano di Firenze, io sono di Crema e ho un accento un po' lombardo, però sono io, e quindi è giusto che la voce dello scrittore lombardo, che ha girato tanto, si senta per quella che è.
Abbiamo citato anche Italiani si diventa. Perché deciso di scrivere quest'ultimo libro a 20 anni di distanza?
Perché, come ho detto, Italiani si diventa copriva l'infanzia e l'adolescenza. Uh-huh. Italiani si rimane comincia da lì, comincia proprio dal quando avevo 24 anni, o 20, 22 anni, scrivo il mio primo articolo sul giornale di Cremona e sogno di fare il giornalista. E sono successe alcune cose molto belle, molto fortunate. Questi articoli sono finiti in mano a Montanelli, che mi ha mandato a chiamare, sono arrivato al giornale, sono andato a Londra, sono andato in America, sono tornato, sono andato alla Voce, sono andato al Corriere, ho lavorato per l'Economist e il New York Times, ma tutto è cominciato, io sono un ragazzo di Crema. Quello che voglio dire a chi ci sta ascoltando è: non pensate che io abbia scritto questo libro perché voglio essere ammirato. Io ho scritto questo libro perché spero che la storia fortunata di un ragazzo italiano che ha coronato il suo sogno sia anche utile e istruttiva. Ci sono molte lezioni. C'è una lezione di Montanelli, che era un bravo capo. Io, quando la prima volta che mi ha mandato all'estero in Australia, avevo 26 anni, io ho fatto i miei servizi, ho scritto le cose che dovevo scrivere, ma invece di tornare sono scappato con una ragazza svedese. E ho mandato un telegramma con scritto datemi per disperso. Allora, cosa fa un capo? Montanelli mi ha detto, evitiamo di farlo di nuovo, però mi ha detto, forse sei un po' matto, per fare i giornalisti bene e gli scrittori bisogna essere un po' matti. Allora, anche nell'indulgenza di un capo c'è una lezione, anche nell'incoscienza coscienziosa, se mi permetti l'ossimoro, di un ragazzo di 26 anni c'è una lezione. Tutti siamo stati capi, prima o poi, anche di una persona sola. O abbiamo magari un collo. E tutti abbiamo avuto dei capi. E secondo me è una bella lezione capire che i ragazzi sono dei ragazzi e che qualche volta bisogna capirlo e concederglielo. E che i capi hanno delle responsabilità che comprendono anche la comprensione. Ho solo messo solo il primo capitolo. Quindi non ho detto, oh ragazzi, io sono l'allievo di Montanelli. No, cosa ho imparato da Montanelli? Cosa potete imparare voi?
Cosa imparato da Montanelli? Perché cosa si sente di dovergli dire grazie? Ci saranno sicuramente tante cose.
Ma per le cose, per i non, le persone che mi ha insegnato a non frequentare, ci sono delle persone che proprio non vanno frequentate. E dappertutto. In questa città, tra l'altro, a Roma, non poche, ma non perché è Roma, perché Roma è il centro della politica e di tante cose. Non tutte, ma mi ha insegnato le persone da non frequentare, gli attacchi crudeli da non fare, soprattutto a chi è già in difficoltà o è sconfitto, le frasi da non dire, le parole da non usare, il secondo che in una frase da non usare mai. Ecco, questa è una bella lezione. Se due che in una frase, ce n'è uno di troppo. Togliete il secondo che e scrivete bene in italiano.
Esatto, che questa è un'altra cosa su cui si sta tanto parlando, del fatto che adesso arrivano i ragazzi, ho appena finito il percorso universitario in scienze della comunicazione e una delle cose che diversi docenti che ho avuto dicevano è che arrivano le persone che non sanno scrivere in italiano.
Ma io ho scritto italiani si diventa e io dico anche che scrittori si diventa.
Assolutamente.
È chiaro che è un po' di talento. Se io volevo fare il giocare nella Roma, secondo me Totti aveva un talento più spiccato del mio per il gioco del calcio. Forse io, rispetto a Totti, ho un po' più talento nell'usare le parole, anche se non è detto.
No, però è vero, ma il discorso è proprio... E al di là del talento ci vuole anche un po' di impegno.
Certo. Occorrono tenacia, occorre talento, però tra una persona tenace senza talento e una talentuosa senza tenacia è la prima che va avanti. Perché la tenacia e un pochino di talento bastano. Il talento senza tenacia è un'occasione sprecata. Io quante cose ho visto nel mio mestiere, giornali e non solo i giornali, anche... di talenti sprecati, per esempio dall'indisciplina, pensando che tu l'imprecisione, io dico sempre ai miei giovani allievi, alle mie allieve, alcune adesso sono entrate al Corriere, sono molto contento, ho detto ricordate, dovete imparare a essere precise, fantasiose, e volonterose, entusiaste, ma precise. Perché l'imprecisione, la sciatteria è imperdonabile in qualsiasi... Io oggi avevamo un appuntamento alle 3, se arrivavo alle 3:30 già partivamo malissimo. La sciatteria è imperdonabile nei comportamenti, ma anche nei comportamenti professionali e nella scrittura.
Certo. Ritorniamo un attimo su Montanelli. Lei nel libro descrive il primo incontro. Ce lo racconta un po'.
Ah, ma è molto semplice. Io non conoscevo Milano, mi sono perso, pioveva, avevo la giacca a vento, ero bagnato fradicio, sono arrivato in ritardo, non per scelta, perché mi sono proprio perso. Sono arrivato nel suo studio, gli ho lasciato una pozzanghera davanti. Quindi le prime parole di una leggenda del giornalismo italiano mi ha guardato e mi ha detto: ma tu stai andando a sciare? Ecco, avrei immaginato parole più storiche, ma le prime parole di Montanelli erano: ma tu stai andando a sciare? Io gli ho detto: no, caro direttore, io non sto andando a sciare, piove, sono bagnato, mi sono perso per Milano, ma poi da lì in poi mi ha detto che scrivere un articolo alla settimana su Crema era quasi miracoloso e non capiva come avessi fatto, quindi era, diciamo che subito mi ha rincuorato.
Esatto, beh, poi è iniziata una lunga collaborazione che è partita dal giornale, ma nel 94 Montanelli lascia il giornale e fonda un altro quotidiano che è La Voce, che purtroppo ha avuto una vita breve, 13 mesi più o meno, e lei insieme anche ad altri collaboratori avete seguito Montanelli, no?
Beh, noi eravamo, penso a me, un altro che certamente i nostri ascoltatori conoscono, è Marco Travaglio, ma ce ne sono molti altri, tra l'altro molto diversi anche fra di noi, come opinioni. Però diciamo ce n'è un lungo elenco, Giuliano Molossi, Ugo Trambali, ce ne sono molti. Hanno seguito Montanelli alla Voce, però vedi, non è così difficile scegliere una scelta del genere. Se il maestro che ti ha... Diciamo, se il comandante della nave che ti ha tirato fuori dal mare dell'incertezza quando sei un ragazzo ti dà la possibilità di navigare nel giornalismo che conta, poi la nave è in difficoltà e ti dà un posto sulla sua scialuppa, tu ci vai e non discuti.
Certo.
Pur sapendo che corri dei rischi.
Ma lei ha intitolato questo, il capitolo dove racconta questa parte della sua vita, Un naufragio da giovani serve. Perché questo titolo?
Beh, non mi ricordavo del titolo, ma ho scelto una, diciamo, un'allegoria, come si dice, marinara. Perché la gente deve, tutti dobbiamo capire che le sconfitte arrivano, e prendere una sconfitta nel modo giusto, non farsi abbattere e trovare la forza per riprendere, capire gli errori che hai fatto. Ci sono delle sconfitte istruttive, quindi più passano gli anni più diventano difficili, ma una sconfitta professionale, nel senso un giornale cui credi molto che non va bene e chiude dopo 13 mesi, è un naufragio da giovane, ma da giovane sai nuotare, vieni fuori dall'acqua, ti asciughi e riprendi.
Lo rifarebbe?
Certo, non ho un dubbio nella vita. Quando mi ricordo benissimo, quando Berlusconi è venuto a dirci, ha detto: guardate, io fondo un partito, mi ricordo ancora la data, era l'8 gennaio del 1994. È arrivato da noi, ci ha detto: guardate, io ho fatto capire che avrebbe fondato un partito, che poi è diventato Forza Italia. Se mi date una mano, insomma, la sostanza era quello, ci saranno risorse per voi. Ma io ho fatto un ragionamento molto semplice, che se il tuo editore fonda un partito, il giornale diventa un giornale di partito. Non è blasfemo, non è un peccato mortale lavorare in un giornale di partito, ma non è il giornalismo che volevo io. Io in un giornale di partito non ci lavoro. Io non credo che Urbano Cairo voglia entrare in politica, come qualcuno dice, non credo proprio. Dovesse accadere, lascio anche il Corriere, non è un problema.
Certo, è proprio una scelta di vita alla fine.
Ma io credo che ognuno abbia uno specchio al mattino in cui guardarsi e deve... Poi c'è gente che è a suo agio con cose terribili, si guarda allo specchio e si trova pure bellissimo.
Esatto.
Ognuno si chiama coscienza anche. Certo. E c'è anche una coscienza professionale. Io ho fatto 40 anni di mestiere, credo molto fortunato, in Italia e anche fuori d'Italia, perché molte delle cose che ho fatto, gli anni con l'Economist, da 6 anni la collaborazione come commentatore per il New York Times e il lavoro... I libri all'estero, uno dei miei libri, La testa degli italiani, anche quello c'è in audiolibro se vi interessa, è tradotto in 15 lingue. Queste sono delle soddisfazioni enormi.
Certo.
Ti danno un orgoglio, secondo me anche molti privilegi, ma anche diciamo, una responsabilità. Cioè, se non prendessi il coraggio io, Come posso chiedere a un ragazzo di 23 anni che davanti a certe scelte veramente deve decidere se hai soldi per arrivare a fine mese? Che insegnante sarei?
Nel libro lei racconta il suo fallimento preferito durante la presentazione del, credo, il suo primo libro, o comunque uno dei primi libri, a Gardone, che è un altro esempio di resilienza, cioè un evento che potenzialmente, insomma, era un insuccesso e invece è riuscito a trasformarlo in...
Beh, lo raccontiamo molto brevemente, certo. Era il mio primo libro, credo fosse Inglesi, ed era una giornata di pioggia, Gardone Riviera, il lago di Garda, e c'erano quattro persone tra il pubblico e io, pensando di essere gentile, sono andato a salutarlo, ho detto buongiorno, almeno voi ci siete, e nella mia testa dicevo farò una bella presentazione almeno per queste quattro persone. Poi ho scoperto che erano parenti dell'organizzatore che aveva pietà di me e li ha chiamati al telefono a casa, perché non c'erano neanche i cellulari al tempo. E mi ha fatto tutta la cosa, mi ha fatto talmente pena loro, l'organizzatore, che ho deciso di impegnarmi e col mio microfono col filo mi spostavo sul lungo lago e raccontavo alle persone che arrivavano che il libro Inglesi di fatto si occupava del... Prima gli chiedevo cosa vi interessa, dicevano i cani. Guardate ragazzi, il mio libro Inglese parla dei cani, i cani della regina, le corse dei levrieri. Guardate, il mio libro è di fatto un libro sui cani. Un altro ragazzo bresciano: mi interessa solo la musica. E tu non ti preoccupare. Allora, la musica, il mio libro è i Beatles, i Clash, i Rolling Stones, eccetera. Allora era tutto un gioco in cui, naturalmente, un gioco giocato con le persone, perché le persone capivano che stavo scherzando. Alla fine avevamo tutto è smesso di piovere ed era tutto pieno. Mm-hmm. E a tutti hanno preso il libro e mia moglie mi ha guardato in faccia e mi ha detto: dopo quello che ti ho visto fare oggi non avrai mai un problema davanti a una presentazione di libro. Se avessi piagnucolato, fatto l'offeso, ecco non c'è nessuno, e mi chiudevo in albergo, sarebbe stata una sconfitta. Così ho trasformato una difficoltà in una vittoria. Mi è andata anche bene poi alla fine. Insomma.
Beh, però insomma è stato anche audace e insomma, ed è riuscito comunque ad ottenere un risultato positivo, a trasformare qualcosa che era potenzialmente negativo in qualcos'altro. Comunque si è messo in gioco, che è una cosa importante se si vuole andare avanti.
In tutte le professioni,
in tutte le professioni
e a tutte
assolutamente,
l'età.
Assolutamente.
Io questo fatto accadeva quando avevo, vediamo, 33 anni, adesso ne ho quasi 30 di più, eppure mi comporterei allo stesso modo, credo.
E senta, lei nel suo libro c'è proprio una parte dove parla di quelli che definisce i consigli in movimento, quindi una serie di consigli che dà alle nuove generazioni, ma non solo. E sono due cose sulle quali mi piace tornare. La prima è il fatto della capacità di non stupire, di stupirsi sempre. L'ha definita una manutenzione mentale.
4.
Allora, il viaggio è stato una componente molto importante della mia vita. Io sono un giornalista itinerante, ho fatto il corrispondente, ho fatto l'inviato, ancora adesso mi sposto spesso per vari motivi. Io ci sono stati pochi periodi della mia vita in cui sono stato fermo, per esempio dal 2017 al 2019 sono stato il direttore di 7 del Corriere, certo. Quindi avevo anche della responsabilità verso tutti gli altri, la mia redazione, stavo fermo, ma la mia vita di lavoro, stiamo parlando di quasi 40 anni di mestiere, anzi 40 dal primo articolo, sono stati una professione itinerante. Però non ho raccontato i grandi viaggi, i grandi reportage, la fine del comunismo a Mosca nel 91, o magari l'insurrezione di Tiananmen, che io in maggio ero là e me la ricordo quella piazza piena, tra l'altro lo dico e parliamo nel momento dell'anniversario di Tiananmen, 30 anni fa,
sì.
E non ho usato queste cose che sono in altri libri, ho usato viaggi anche minori per spiegare cosa possiamo imparare dai viaggi, imparare a stupirsi, imparare a guardare, imparare a ascoltare, imparare a assaggiare, perché i sensi sono molto importanti. E io mi rendo conto, alcuni dei nostri ascoltatori dicono: sì, io con uno di questi sensi ho difficoltà, è vero, ci sono gli altri. E quindi gli ascoltatori hanno anche le città vanno ascoltate, hanno un rumore le città, e poi imparare a tornare. Io racconto tornare, un piccolo episodio, sì. Il ritorno, mia moglie Ortensia ed io a Mosca, nella casa dove avevamo vissuto nel 1991, e tornare è un'arte anche quella. Quindi di nuovo, vedi, ogni parte del libro è: caro lettore, cosa può esserti utile delle cose che ho visto? E non è un'esibizione dell'autore Beppe Severgnini, ehi ragazzi, guardate cosa ho fatto. No, è dire, io ho fatto anche cose piccole, ma ho imparato alcune cose. Nel giornalismo c'è anche il viaggio, d'accordo. Cosa posso dirvi? Che consigli vi posso dare sul viaggio e come viaggiare?
E un altro dei consigli, perché ce ne sono tanti, non abbiamo il tempo di andare ad approfondirli tutti, però un altro che mi ha fatto sorridere quando l'ho letto, ma secondo me è veramente molto istruttivo per come la penso io, anche pensando ad altri contesti, è quello del imparare a guardare, dove racconta di un episodio accaduto l'estate scorsa sul traghetto.
Che si sono avvicinati all'arrivo del traghetto in Sardegna, racconto questo episodio apparentemente minuscolo, una coppia di Modena si avvicinano a me, e uno è un po' assonnato ancora al mattino, mi dice: ma che piace, adesso non so imitare bene l'accento modenese ma possiamo provare, mi dice: ma che piacere vederla stamattina. E gli ho detto: ma perché? No, ma io leggo sempre, tutte le mattine leggo Il Caffè. E gli ho detto: guardi, quello lì è Gramellini, non sono io. Allora la moglie, cercando di soccorrere il marito, fa: ma cosa dici, Fausto? Ma lui è quello della Maca, che l'abbiamo letto tutti, e poi Gli Sdraiati, un libro bellissimo. E gli ho detto: no signora, quello è Michele Serra. Però ecco, mi è piaciuta moltissimo, e ho scherzato e gli ho tranquillizzato. Ma si è offeso, ma ha detto: ma scherzate. Ecco, vuol dire anche che le nostre micro celebrità sono queste cose qui. E un aneddoto del genere vuol dire: impariamo noi che andiamo in TV o scriviamo i libri a prendere queste cose con un po' di serenità. E soprattutto, chi non ha fatto una professione che l'ha reso noto, sappia che alla verità non è quello che conta alla fine.
Però a me era piaciuto, a parte quando gliel'ho sentito raccontare al Salone del Libro, che era molto divertente, però mi è piaciuto proprio questa cosa delle micro celebrità, perché nella società d'oggi ci si sente importanti solo perché si fa andare il Grande Fratello, cosa di questo genere.
Il mio suggerimento a chi ha queste tentazioni è prendere e andare all'estero. Basta passare il confine di 15 metri e la gente non sa chi è, non sa chi sei. In Slovenia, benissimo, non sanno chi sei. In Austria o in Francia. Poi non sembra una barzelletta, però è tutto estremamente relativo.
No, secondo me non è una barzelletta, nel senso che è veramente il fatto, c'è gente che ha bisogno, si nutre del fatto di sentirsi riconosciuti, e di fronte a un evento, a un episodio come quello che è accaduto a lei, probabilmente si sarebbe preso la morte.
Guarda, c'è un cantante che io ascoltavo quando ero ragazzo, si chiama Cat Stevens, adesso si fa chiamare, si è convertito all'Islam, si fa chiamare in un altro modo, ma io quando lo ascoltavo io si chiama Cat Stevens, e in una delle sue canzoni c'è una frase molto bella, e dice: everybody needs just a little respect, tutti hanno bisogno di un po' di rispetto, è sano volere e cercare il rispetto. Il rispetto vuol dire la considerazione, la stima delle persone con cui lavori, della famiglia intorno a te, dei tuoi amici, del tuo... Questo è normale, non è caccia di celebrità gratuita. Tutti abbiamo bisogno di rispetto. Ed è normale, ed è umano, e gratificante che se la cosa si allarga e ti accorgi che il rispetto non ce l'hai soltanto dai tuoi amici o familiari o colleghi, ma sei davanti a un pubblico e ti accorgi che ti apprezzano o ti ammirano addirittura... È umano, io credo che... Forse ecco, Gesù quando moltiplicava i pani e i pesci, essendo Gesù era immune da questo, ma chiunque l'altro quando moltiplica i pani e i pesci gli verrebbe da dire: ragazzi, fighissimo. Ecco, lui no, ma tutti gli altri è normale che davanti a... Ecco, l'importante è capire cosa sta succedendo anche a te stesso. ci sono delle persone, veramente la celebrità dalla testa, il momento politico italiano, esatto, con tutti i personaggi nuovi usciti, hai proprio la sensazione che a qualcuno sia sfuggito di mano questo. Certo. Cioè che proprio vivano letteralmente l'improvvisa notorietà gli abbia dato la testa. Io credo mi abbia molto aiutato che la mia poco tanta notorietà sia stata graduale. Io non ho avuto un programma televisivo, una cosa per cui ero uno sconosciuto e poi ero diventato celeberrimo, ma poi quando ti portano via quella roba hai la crisi d'astinenza perché esatto, sei morto. Per me è stato tutto estremamente graduale.
Adesso ci discostiamo un pochino dal libro, ma neanche troppo perché in realtà ne parla anche nel libro. Questo è un periodo in cui si parla tanto del ruolo dei giornalisti e della professione di giornalismo. C'è chi dice che è superata perché tanto oramai siamo tutti giornalisti perché ci sono i social, siamo tutti scrittori perché scriviamo nei blog e così via. Lei cosa, che pensiero ha a riguardo?
Penso che sia il momento più difficile della nostra professione da sempre, forse dall'invenzione della scrittura. Credo che che tutti possano scrivere, comunicare, parlare in un microfono, registrare un video, sostanzialmente chiunque, ma letteralmente chiunque, nel telefono, nello smartphone, ha in mano uno strumento per la scrittura e radiotelevisivo, se vogliamo, per trasmissioni di audio e video, che fino a, diciamo, 10-15 anni fa avevano solo i professionisti. Cioè, potevi andare in radio, potevi andare in televisione o avevi un giornale, se no le cose le tenevi per te e per i tuoi amici, d'accordo? Adesso tutti possono arrivare potenzialmente, naturalmente, a tutti. Questo ha messo in grandissima difficoltà il mondo dei giornali. Molti di noi giornalisti e scrittori, diciamo la verità, vivevano un po' di rendita. Cioè, vivevano di rendita perché avevano un monopolio, ci stavano comodissimi, stavano seduti lì sopra e bastava che facessero poco, ma avendo quel microfono, quella telecamera, quel giornale, era sufficiente. Adesso non basta più. Allora devi meritarti ogni giorno quando parli in un microfono come sto facendo io, quando registro in audiolibro o come agli italiani si rimane, o un libro, quando scrivi su un giornale, quando vai in televisione in un programma tuo o ospite, citavi prima 8 e mezzo, devi guadagnarti la qualifica di giornalista, scrittore, commentatore. Se uno dice ok, quella cosa l'ho pensata anch'io, ma lui me l'ha detta veramente bene, l'ha detta in maniera chiara, ha unito i puntini e mi ha aiutato a chiarirmi le idee, allora ho fatto il mio mestiere, allora mi sono conquistato, non è la mia testa dell'ordine giornalisti che ho in tasca con l'ora maranto, è questo. Però alcuni sono spaventati perché questa è una sfida quotidiana. Perché parlare in un microfono, ripetono ancora una volta, registrare un video, scattare una fotografia o scrivere, lo possono fare tutti in qualsiasi momento.
È un po' forse scontata la risposta, ma lei crede che sia ancora necessario il ruolo del giornalista?
Sì, se il giornalista è onesto sì, perché il mondo è sempre più complesso, i puntini aumentano e il lavoro di unire i puntini è sempre più indispensabile. Ma devi essere veramente bravo, perché ci siamo dimenticati una cosa importante, che tu dire, ehi, io unisco i puntini per voi, il mio lavoro vale qualcosa? Volete comprare il mio libro? Volete comprare il mio audiolibro? Volete accendere la televisione quando ci sono io? E se gli ascolti sono buoni, c'è una conseguenza perché c'è più pubblicità. Volete comprare il Corriere della Sera? Volete comprare 7? Tu non stai chiedendo solo una generica approvazione, stai chiedendo i soldi della gente in un momento in cui di soldi non ce ne sono tantissimi in giro. Certo. Quindi tu capisci che sfida è, però sì, è fondamentale. Alcuni se ne dimenticano, pensano che sia un diritto che esistono i giornalisti. Il giornalismo non morirà mai. Credo che alcune forme, alcuni aspetti industriali del giornalismo cambieranno molto. Io non credo che ci saranno i giornali di carta fra 10 o 15 anni, o meglio, ci saranno, ma saranno ridotte a vere nicchie. Come per appassionati, probabilmente costeranno molto di più e chi vuole concedersi il lusso di un giornale di carta potrà farlo, ne sono convinto, ma smetterà di essere un mezzo di comunicazione di massa il giornale di carta, ne sono convintissimo.
Certo. Poi ritengo anche che la capacità di unire i puntini, come ha detto lei più volte, è anche maggiormente importante considerando la marea di informazioni col quale veniamo tutti i giorni bombardati, perché al di là del, a parte la pluralità di canali televisivi e radio e radiofonici che ci sono, ma internet, il web, dove c'è di tutto, di più di tutto, tutto il contrario di
ma
tutto.
Internet, su internet che... c'è anche la puntata del giorno prima di 8:30, c'è il mio pezzo su Antonio Conte l'altro giorno, c'è tutto quello, ci sono i social.
No, ma non è una...
Internet è uno dei canali.
No, io non volevo demonizzare lo strumento, assolutamente no. Però è vero che è più difficile districarsi, no? Se non c'è qualcuno che ti guida.
Non c'è dubbio che internet, avendo dato voce a tutti, non c'è dubbio che dentro il tutti c'è anche una quota notevole di imbecilli. Ci sono in giro per strada, non capisco perché non devono esserci,
certo,
su internet.
Lei consiglierebbe ad un... incoraggerebbe un giovane a intraprendere questa carriera?
Sono molto felice che mio figlio Antonio, che ha 26 anni, faccia l'imprenditore agricolo. Abbia messo su un posto in campagna, una specie di bar, ristorante, un posto su un fiume bellissimo, e non faccia il giornalista. Per due motivi. Uno, perché un figlio maschio che fa il tuo mestiere scattano il rischio almeno di una sorta di rivalità. E poi io mi chiamo Severnini, non Rossi, quindi presentarsi come, certo, Antonio Severnini, gli avrebbero rotto le scatole. Secondo, certo, e rispondo alla domanda adesso, perché credo che per fare questo mestiere occorre una grandissima predisposizione, che mio figlio credo che è veramente portato per altre cose, non per questa. Mm-hmm. E quindi sia sempre più difficile, e deve fare solo chi ha un'attitudine, l'attitudine e la predisposizione assoluta, mm-hmm, un atteggiamento corretto, abbia tenacia, abbia talento, abbia tempismo, abbia testa, abbia tenerezza e abbia tutte queste T insieme, le ho messe tutte insieme in un libro di qualche anno fa che si chiama Italiani di domani, è uscito nel 2012. Ecco, se uno ha tutte queste caratteristiche si fa un esame di coscienza e prova, ma è dura. Deve sapere che è molto dura, perché se riuscirà a farsi assumere in un giornale, in una radio, in televisione, ed è difficilissimo. Qual è la cosa di cui più sono orgoglioso del mio set? Che le quattro mie allieve, che mi hanno aiutato a costruire set e a farlo, le redattrici, sono state assunte a tempo indeterminato dal Corriere. Questa è la cosa più bella che sono riuscito a fare. Sono tranquille, possono farsi una famiglia, farsi figli se voglio, adesso sono tranquille. Ma anche loro, che sono assunte nel primo quotidiano italiano, io non sta bene, ma io conosco gli stipendi dei giovani giornalisti, non sono alti. Quindi occorre tutte le cose che dicevamo prima, la passione, il talento, la grinta, sapendo che poi arrivi e di nuovo le retribuzioni sono quello che sono, i rischi di che il tuo giornale chiuda o si riduca, non il Corriere, certamente,
sì,
ma
certo,
perché quando dico il giornale di carta, secondo me fra 10 o 15 anni non ci saranno più o quasi. Non vuol dire che scompare il Corriere della Sera o la Repubblica,
certo,
o la Stampa, semplicemente i canali saranno diversi. Quindi la risposta è sì, ma pensateci molto bene e fatevi l'esame di coscienza e poi chiedete consiglio a persone di cui vi fidate, insegnanti, maestri, amici. Vietate due categorie: mai chiedere consiglio ai genitori e ai fidanzati, perché in questi casi c'è l'interferenza dell'affetto.
Senta, prima di lasciarci vorrei che lei ci raccontasse un episodio che forse non insegna niente, però è estremamente divertente, glielo ho sentito raccontare alla presentazione del libro al Salone di Torino. La vicenda del merlo che è stato per un certo periodo nell'ufficio di Indro Montanelli, e racconta, nel libro in realtà lo accenna, quando è venuto Spadolini.
Allora, è la storia del merlo Marco, che era un merlo estremamente volgare, che era di proprietà di Angelo Rizzoli. Angelo Rizzoli era stato arrestato, era finito in carcere. Montanelli, che era amico degli editori Rizzoli, quindi del papà e del nonno, ha accettato di ospitare in redazione questo merlo estremamente aggressivo e volgare. E cos'è successo? Non ve lo dico, perché se no non prendete, non ascoltate più il mio audiolibro. Mi dispiace. Poi Katia, un consiglio. Noi abbiamo parlato, stavo guardando l'orologio per questo, per 35 minuti. Beh, vuol dire che non ci siamo accorti, che è una bella cosa, ma chi ci ascolta deve dire, ehi, avrebbero potuto andare avanti ancora 5 minuti, non avrebbero dovuto smettere 5 minuti fa. Quindi il Merlo Marco e tante altre cose, in Italiani si rimane, se avrete voglia, anche in audiolibro, e sono stato molto felice di questa conversazione.
Anche noi, e la ringraziamo tantissimo, e vi invitiamo a leggere questo libro che è molto piacevole nella lettura.
Anche ascoltarlo.
Particolarmente lo ascoltiamo, perché sia in audio.
No, ma vale per vedenti, non vedenti, ipovedenti. Certo. Cioè, secondo me, io ascolto gli audiolibri. Gli audiolibri sono una grande novità e li consiglio con passione. Ripeto, non perché sono qui.
Sì, vabbè, qui apriremo un altro capitolo. Io da ex vedente, la nostalgia di avere un libro in mano anziché il telefonino, ce l'ho. Poi, per carità,
mi piace, ho capito e ci sta e capisco benissimo. Dico soltanto che secondo me addirittura l'audiolibro in un libro come questo, l'ascolto e la voce dell'autore aggiungono qualcosa.
Esatto, come dicevamo all'inizio, sicuramente un audiolibro letto dall'autore è una cosa diversa. Poi, per carità, io sono una usufruisco del libro parlato, del nostro Centro Nazionale del Libro Parlato, di cui sono peraltro anche la referente politica, e mi piace tantissimo, amo la lettura, e meno male che c'è uno strumento di questo genere e che si sta diffondendo l'audiolibro, che ci rende tutto molto più semplice. Però, ripeto, da ex vedente, io mi ricordo quando in vacanza, in giardino, sulla spiaggia leggevo e sfogliavo un libro. Per carità, adesso leggo ancora, però l'ascolto è diverso. Però no, sono perfettamente d'accordo, anzi ringrazio.
Capisco, lo capisco perfettamente. Lei. Io vi ringrazio molto dell'accoglienza.
Tutte rosse o tutte verdi, oppure a tre colori. Noi maledettamente piemontesi e napoletani, ma semplicemente italiani. Fortunatamente italiani.